assemblea.
Presidio barra camminata che sarà a partire dalle 5, corretto come
sì,
orario?
Sì, sì.
A Villa Gordiani.
Va bene, e grazie. Se posso rilancio
certo.
Anche l'incontro alle 12 del 20, del martedì 20 sotto a Pietralata sotto l'ASL.
Sì, che è in via di Pietralata, non ricordo il numero
sì,
civico.
Neanch'io, però vabbè si trova facilmente.
È l'unico consultorio su via di Pietralata.
Esatto,
insomma, non è difficile
da trovare. Via di Pietralata, quindi
sì.
Saremo lì sotto.
Grazie infinite, un abbraccio.
Grazie a te, grazie a voi, grazie alla radio, grazie a chi ci ascolta. Arrivederci. Ciao.
Ciao, 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 ciao.
Trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Allora, ben trovati e ben trovate quando sono ormai le 21:09, un po' di ritardo, ma c'era una corrispondenza, anche se in realtà era in replica, che stava finendo e insomma sembrava brutto farla troncarla così. E diamo allora il via ad una nuova puntata delle Dita nella Presa qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Una radio che, come sapete, più di 40 anni vive senza padrini, padroni e pubblicità. Sostenetela, è assolutamente l'unico modo con cui potrete ascoltarla anche l'anno prossimo. Andate sul sito, trovate la campagna di radio abbonamento e vi invitiamo quindi a partecipare. Vi chiediamo di sottoscrivere 30 euro, ma altrimenti quello che potete andrà sicuramente bene. Insomma, con tanti e tante di noi possiamo alzare i soldi necessari per portare avanti una radio che con quei soldi comunque paga solamente le spese vive e non certo chi trasmette. Ci mancherebbe, direte voi. E scriveteci alle dita nella presa @ondarossa.info oppure anche ad @ondarossa.info che con più lentezza, ma comunque controlliamo. Andiamo quindi ad iniziare questa nuova puntata in compagnia purtroppo solamente virtuale, grazie direi a un distanziamento. Questa volta non è solo il coprifuoco che ci tiene lontano. La distanza forse sarebbe stato comunque difficile altrimenti andare in onda, quindi vabbè, facciamo finta che va bene così con l'emergenza da coronavirus e do il ben ritrovato ai consueti redattori più o meno ombra.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
e con loro oggi parleremo di alcuni argomenti effettivamente di grande attualità, quindi se siete stati attenti probabilmente potrete indovinare abbastanza facilmente di cosa parleremo oggi. Il primo argomento è, devo dire, i soliti nomi che in questa trasmissione facciamo davvero molto spesso, e quindi andiamo a parlare ancora una volta di Facebook. Ne parleremo, grande spoiler, ne parleremo male, ma devo dire che questa volta, come dire, l'assist è veramente grosso, perché sia i fatti meramente tecnici e sia le loro reazioni, insomma, si commenteranno da soli, come vedremo insieme. Allora, redattore Ombra, tu che sei chiaramente più preparato di del mondo social tra noi tre, ti va di raccontarci che cosa è successo?
Ma sì, mi atterrò ai crudi fatti, cioè i fatti che in realtà bisogna inferire, perché Facebook non è stato così gentile da rendere tutto chiaro sin dall'inizio. Io un secondo solo che metto la musica in pausa, perché
infatti magari era pure brutta la musica, conoscendoti.
Sì, è quella che passeremo forse tra qualche minuto, se, esatto. se non farai ostruzionismo, quindi mi auguro che così brutta non sia. E quindi vi dicevo che diciamo quello che ha dichiarato Facebook in realtà è un po' vago. Quello che però altri analisti della rete sono riusciti a, diciamo, dedurre è che c'è stato un recente leak di circa 550 milioni di utenti, un leak delle informazioni personali, e comprendenti ad esempio nome, cognome, qualora diciamo, come risultato tra l'altro della policy di Facebook di spingere i propri utenti a identificarsi con nome e cognome, tra l'altro, quindi nome, cognome, spesso il numero di telefono che veniva usato per la doppia autenticazione, quella, diciamo, che dovrebbe assicurare che il tuo account è protetto,
e è quella cosa che ti rende più sicuro, no?
Esatto, infatti stai sicuro che se gli dai il numero di telefono a Facebook, poi Facebook te lo guarda. E quindi anche però mi è sembrato di capire che credo che in Italia non sia molto comune fare questo, ma siccome Facebook è invece molto più radicato nella società di altri paesi, sembra che sia anche molto comune altrove, ad esempio dichiarare il nome della strada dove si abita, o ad esempio se si è in coppia, insomma lo stato sentimentale della persona.
Cioè, lo stato sentimentale in Italia non è tanto comune dichiararlo?
Onestamente io ci avrò pure i miei social, ma Facebook non ce l'ho, quindi non lo so.
Io speravo di avere un insider nel mondo di Facebook, invece continuiamo a essere...
Niente, siamo troppo nerd, dobbiamo trovare qualche giovine che è infilato nel mondo social per tenerci aggiornati su queste cose, possibilmente qualcuno che abbia messo tutti i dati su Facebook e se li sia fatti pure fregare.
Sì, ma in realtà bisogna anche riconoscere che comunque, cioè questo ve lo dico per tenervi aggiornati, magari pure ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che sono persi qualche pezzo, comunque Facebook non è più una cosa da giovani, ormai da anni. Cioè, ormai pure Instagram è passato di moda, non so che c'è di nuovo, però Facebook...
Che c'è? TikTok? Hai che ragione, non lo sai. TikTok,
c'hai ragione, mi ero perso questo.
Lo so pure io, che ormai sono fossile.
Comunque tutta questa fossilaggine, mi sa che stiamo perdendo il senso.
Sì,
allora,
Facebook manipola un sacco di dati che ti invita continuamente con tecniche più o meno subdole a fornire alla piattaforma, ad esempio quella della doppia autenticazione o quella del non lasciarti aprire un account se non hai il tuo nome originale, perché ha paura che qualcuno stia frodando il tuo nome, insomma con tecniche più o meno commentabili ti invita a inserire i tuoi dati completi, e poi lui se li fa scappare. E la cosa interessante è che non è che dici che succede solo una volta, ma è successo più e più volte. E anziché imparare da questo errore, Facebook no, ci marcia pure e utilizza i passati leak per, diciamo, mescolare le acque, come si dice, intorbidire le acque e non dichiarare propriamente quello che è successo. Ma forse invece, se vogliamo parlare della vera verità, te sai dirci meglio come siano andate le cose e perché sono andate così.
Ma sì, la prenderò entrerò poco nei dettagli, però diciamo un dettaglio sì, voglio darlo. Beh, allora, diciamo che Facebook contenga molto i dati non penso vada ulteriormente spiegato, è molto chiaro, gli utenti ce ne inseriscono un sacco e più o meno si fidano che Facebook, nei limiti della sua affidabilità, ma almeno se li faccia proprio scappare. Non è proprio così, e questo già l'abbiamo visto vari anni fa, almeno nel 2019, ma probabilmente era così da molto prima, per una caratteristica, una feature di Facebook che secondo me è molto antipatica da vari punti di vista, ma da questo proprio non c'è dubbio, che è la funzionalità per importare la rubrica dei contatti. Qual è il senso di questa funzionalità? Il senso è quello che la maggior parte degli utenti si aspetta o comunque desidera, quando entra su un nuovo sito, su una nuova piattaforma, in cui viene detto che incontrerà un sacco di amici e che lì troverà tutte quante le persone che già conosce. Quindi non è un sito per incontrare nuove persone, è un sito per tenersi in contatto con gli amici che già si hanno, no? Così si presenta Facebook. E di conseguenza, in effetti, se pensate a piattaforme magari, no, di anni prima, cioè, quando voi entrate non ci avete nessun amico, quindi dovete aggiungervi tutti quanti a mano, e quindi no, i parenti, gli amici, l'amico, quelli a scuola, il lattaio, tutti quanti, voi dovete riaggiungerli tutti, e così poi potrete finalmente parlare con loro. E questo è noiosetto, cioè in genere le persone non vogliono perdere un sacco di tempo a reinserire amici che in fondo già hanno.
Certo, perché se sono tuoi amici vuoi che i tuoi amici siano ovunque, scusa, eh?
E soprattutto gli amici sono tutti uguali, noi non facciamo differenze, quindi a me interessa che tutti quelli che conosco siano messi a parte di quello che io pubblico su Facebook, magari su qualcosa di specifico.
Esatto, proprio così. Insomma, Facebook funziona in questa maniera e quindi facilita il più possibile il modo in cui vuole che le persone lo usino, quindi in cui tutti si aggiungono tutti tra gli amici. Bene, come si fa a fare questa cosa? Se prendete tipo WhatsApp, che è sempre di Facebook, ma è un'altra storia, utilizzano il numero di telefono come chiave della rubrica fondamentale. Facebook in realtà Facebook finisce poi sugli smartphone, ma non nasce sugli smartphone, quindi ha sempre avuto una funzionalità non basata solamente sul numero di telefono, perché in teoria è anche possibile avere Facebook e non avergli mai dato il numero di telefono. Quindi utilizza più modi, di cui uno dei principali, almeno in passato, era la rubrica. Cioè tu potevi caricare la rubrica, proprio quella delle email, e lui, no, se tu nella rubrica hai un certo indirizzo email che lui conosce, verosimilmente siete amici. Poi lascia stare che invece magari gli hai soltanto mandato il curriculum perché volevi lavorare nel suo ristorante, però comunque siete amici, no? Gli mandano un curriculum. Insomma, faceva questo meccanismo della rubrica per scoprire le persone. Ora, questo meccanismo è sempre stato molto prono ad abusi di vario tipo.
Sì, diciamo, per spezzare una lancia nei confronti di Facebook, mica è l'unica piattaforma che usava questo sistema, anzi questo sistema era diffusissimo tra un sacco di piattaforme social.
Il più invadente direi che è sicuramente LinkedIn, almeno in passato, esatto. LinkedIn era una piaga. Perché LinkedIn che cosa faceva? Una cosa estrema, non so se lo facevano anche altri, arrivavano quelli di LinkedIn. Quando qualcuno entrava su LinkedIn e presentava la sua rubrica, LinkedIn tutte le persone che erano già su LinkedIn gliele proponeva come amici. Tutte quelle che non lo erano gli mandava un'email dicendogli: ehi, c'è questo tuo amico che usa LinkedIn, quindi dovresti fartelo anche tu, clicca qui per iscriverti. E questa email ti arrivava anche decine di volte per ogni persona che avevi nella rubrica, che poi si iscriveva a questo maledetto social network. Facebook non penso che questo spam lo faccia, però a parte che non ti manda un messaggio, il concetto c'è lo stesso. Bene, questa cosa delle mail è già stata una fonte di problemi nel 2019 e io, documentandomi su quanto è successo, ho scoperto che i leak su Facebook sono così tanti che per ricordarli uno potrebbe dire vabbè, basta dire tipo, che ne so, il leak del 2019, ma siccome spesso c'erano più leak durante lo stesso anno, allora si indica il numero di milioni di utenti che erano diciamo che sono stati colpiti, e quindi quello era il leak dei 400 milioni di utenti, mentre quindi, quello di cui parleremo oggi in questa puntata è il link dei 530 milioni di utenti.
Quindi praticamente quando qualcuno vi chiama o ci chiama dicendo dove avete trovato, cioè insomma qualcuno delle pubblicità, e tu ti chiedi dove hai trovato questo numero, come fai a sapere chi sono io, è probabile che l'ha trovato su Facebook, ecco.
Sì, sì, lei non sa chi sono io, ma se controlla nell'elenco lo può scoprire. Ecco, come funziona, i meccanismi con cui si riesce, data questa funzionalità, a fare un elenco degli utenti di Facebook? Beh, il concetto è molto semplice. Ripensiamoci, questo servizio dice che tu gli mandi un elenco di numeri di telefono oppure di email e lui ti dice tutti quanti gli amici che conosce che hanno alcuni tra quegli indirizzi. Ok? Quindi se voi vi fate una rubrica gigantesca con dentro tutti i numeri di telefono possibili, no? Cioè i numeri in teoria sono infiniti, ma i numeri di telefono sono lunghi al più, non lo so, in Italia 10 cifre, ma comunque insomma non sono poi così tanti. In Italia i numeri di telefono possibili sono 10 miliardi, che insomma non sono la fine del mondo. Quindi ti fai una grandissima rubrica e poi ti fai tanti utenti finti su Facebook e, che ne so, un centinaio alla volta gliela mandi a Facebook e gli dici: ce l'hai il numero 333 1234567? No? E il numero 1234568? E così glieli chiedi tutti e vedi lui cosa risponde. Capite che in questo modo, no, se quando io gli dico che nella mia rubrica c'è il numero 324 1234567, e lui mi dice: ma allora forse conosci Mario Rossi? Vorrà dire che è perché Mario Rossi ha quel numero di telefono. Ecco, un programma ripete la stessa operazione milioni di volte, anzi direi miliardi di volte, e piano piano vi siete costruiti una ottima corrispondenza tra numeri di telefono e nomi utenti su Facebook. In genere poi in più Facebook ci fa qualche regalino, e per capire se noi lo conosciamo davvero, visto che magari il nome e cognome non ci basta, ci dice anche che quel tizio lavora lì, quindi che ne so, magari avete fatto l'università insieme e lui vi dice: ma lo conosci Mario Rossi, quello che abita a Latina e che ha fatto l'università di ingegneria insieme a te? Ok, quindi ti dà varie spesso magari ti dà anche una foto, insomma ti riempie di dettagli aggiuntivi per farti capire meglio se davvero lo conosci questa persona, e così poter cliccare su aggiungi come amico, e nel farlo fornisce informazioni anche a chi invece si vuole rubare i dati. Quindi è così sostanzialmente che si fa questo questo meccanismo, che permette di fatto di ottenere dei dati privati attraverso una funzionalità che però è pubblica. Cioè, facendo un sacco di ricerche che ricercano su dati privati non esposti, alla fine, se guardi bene i risultati, riesci a mettere insieme dei nomi utenti, degli indirizzi email, dei numeri di telefono, e a fare quello che è già successo varie volte, quindi a fare un'enorme rubrica di numeri, che per capirci non è un dettaglio da poco, perché in genere queste sono le informazioni da cui si parte quando poi si vogliono fare attacchi più mirati o anche attacchi non mirati ma comunque invasivi. Quindi per esempio se si vogliono mandare dei virus è molto utile poter mandare per esempio dei messaggi di, diciamo, di spam, anzi si dice di phishing, in cui sono contenuti delle informazioni, perché noi siamo abituati spesso a vedere, no, lo spam, quello in cui il principe della Nigeria ci propone questo grande vantaggio economico di una partnership con lui, e tendiamo la maggior parte di noi a non cascarci. Però se quella persona si presentasse non come il principe della Nigeria, ma come un tizio che ha fatto l'università nello stesso posto in cui tu l'hai fatto, che ti chiama per nome e cognome e che dice dettagli sensati sulla tua vita e sulla sua, probabilmente voi potreste cascarci un po' di più. E quindi questo è uno degli usi che si fanno di questi grandi dataset di informazioni. Quindi il problema sostanzialmente è che Facebook ha una funzionalità che è intrinsecamente pericolosa, che di conseguenza, se proprio la vuole offrire, dovrebbe stare molto attento a limare e a controllare ogni abuso, quindi in pratica dovrebbe evitare che c'è qualcuno che fa miliardi di ricerche, e questo sostanzialmente a quanto pare non è in grado di farlo, visto che varie volte hanno fatto sostanzialmente sempre lo stesso attacco.
Ma dai, Facebook è un'azienda seria, non hanno risposto niente per questa cosa, cioè non hanno niente, nessuna reazione.
La reazione di Facebook, come spesso succede, è più, forse è più interessante della notizia in sé, o comunque
perché a noi piacciono queste cose sociologiche.
Noi vogliamo chiamarla reazione, però io direi che semplicemente, come si dice a Roma, se la sono svagata. Sembra sia un atteggiamento abbastanza efficace, no?
Pensavo volessi dire, come si dice a Roma, si sono nascosti dietro a un vetro, però entrambi sì, mi sembrano
buoni. Direi che si sono allontanati fischiettando, più o meno.
Beh, hanno scritto un comunicato, un press release con qualche giorno di ritardo, in particolare 3 giorni dopo che Business Insider ne aveva parlato, ma parecchio tempo dopo che la notizia iniziava a circolare, in cui spiegano la vicenda e fanno una serie di affermazioni secondo me molto discutibili. Innanzitutto dicono che le informazioni che sono state ottenute in questo dataset sono informazioni pubbliche, e quindi dicono: beh, quello che è successo non è davvero che ci hanno rubato dei dati, è soltanto che qualcuno ha fatto una raccolta di informazioni pubbliche. E questo è una mistificazione molto sottile, però probabilmente molto utile per loro da vari punti di vista, perché un conto è, no, come dire, se uno raccoglie i dati di Wikipedia, no, e quindi fa l'elenco di tutte quante, non lo so, le voci sui politici francesi, e questo mica è un problema, cioè i dati sono lì, uno li può ricercare e puoi anche farne una lista fatta in un modo diverso se vuoi. Ma quindi un conto è la raccolta di informazioni pubbliche, e un conto è quando vengono rivelate informazioni private. Facebook parla di informazioni pubbliche, ma in realtà quello che dovrebbe dire è che c'è una funzionalità pubblica che permette di ricercare e di ottenere sì dati pubblici, ma di ottenerli tramite chiavi di ricerca private. E poi quello che fa l'attaccante è invertire il meccanismo, no? Cioè, quindi tu ricerchi per numero di telefono, ottieni un nome che era pubblico, e di conseguenza però puoi associare quel nome a quel numero di telefono, che invece è un fatto privato. Quindi anche se materialmente i dati usciti da Facebook sono dati pubblici, poi concretamente questo ha determinato la rivelazione di informazioni private sugli utenti. Su questa sottigliezza loro ci giocano parecchio, perché evidentemente stanno cercando di dire: non c'è mai stato nessun leak. Questo è sostanzialmente la loro posizione. E inoltre dicono: e comunque tutti i dati che hanno raccolto sono dati che tu hai messo su Facebook. E quindi più avanti nel loro comunicato stampa dicono: beh, una cosa che dovresti fare, però, se tu non vuoi che i dati siano inclusi in queste raccolte che qualcuno fa, è che tu non dovresti rendere questi dati pubblici, vai a controllare il tuo profilo e rendilo più privato. Se non che è pieno di utenti che dicono: ma il mio profilo ha tutte le impostazioni messe su massima riservatezza, e poi in pratica io nell'elenco ci sto lo stesso. Addirittura ci sono utenti che avevano detto, perché è selezionabile, questo è configurabile, si può scegliere, Facebook ti fa scegliere se il tuo numero utente può essere utilizzato per fare la ricerca dei nuovi contatti oppure no, e alcuni utenti hanno detto: no, il mio numero di telefono non può essere utilizzato, e ciò nonostante c'è lo stesso nell'elenco. Insomma, da questo furto di dati si capisce piuttosto bene che Facebook una parte delle cose che prometteva agli utenti di fare, almeno se loro facevano, come si dice, opt-in, quindi se manualmente andavano ad impostare delle configurazioni che non erano di default, quindi Facebook non te lo rendeva semplice, l'utente manualmente lo andava a fare per sua maggior tutela, e ciò nonostante Facebook bellamente ignorava queste impostazioni, e quindi poi questi dati si trovano nel Facebook, quindi nel leak. Quindi questa è la seconda falsità, che gli utenti che sia colpa degli utenti, chiaramente non è colpa degli utenti, e in più gli utenti possono, sì, è vero che è buona pratica cercare di migliorare le impostazioni di riservatezza se si deve avere un profilo Facebook, ma sappiate che Facebook non rispetta davvero quelle impostazioni. E poi ci sono anche delle altre cose che non tornano. Da una parte qui si dice, qui secondo me non lo so, è anche un po' imbarazzante, cioè dicono ma comunque sappiate che gli utenti che hanno raccolto questi dati hanno violato i nostri termini.
Allora siamo a posto, guarda, dopo questa risposta noi siamo tranquillamente, diciamo, avete ragione, sono i cattivi.
Che cosa importa, no? Cioè, se io ti ho dato dei dati e tu devi custodirli, ho capito che rubarli non è permesso dal regolamento, ma comunque è successo, e quindi...
Sarebbe come se depositi una cosa in cassetta di sicurezza in una banca, rapinano la banca e la banca dice mi dispiace, purtroppo sono stati i rapinatori, noi non c'entriamo niente.
E del resto però dicono no, ma adesso noi, non ti preoccupare, rimedieremo al problema. Rimedieremo come? Rimedieremo impegnandoci per togliere i leak e toglierli da internet. Ma anche questo è veramente una promessa davvero incredibile. Qui letteralmente i buoi sono usciti dalla stalla e non c'è verso di farli rientrare. Una volta, innanzitutto, che importanza ha ormai far rientrare il leak? Chi ce lo deve avere se l'è già tenuto, evidentemente. La notizia è diventata di diffusione mondiale, chiaramente ogni persona vagamente interessata nella raccolta di questi dati si è scaricato tutto, non c'è più molto da fare. Queste cose ha senso cercare di farle rientrare nelle primissime ore, ormai il comunicato, pensate che arriva 3 giorni dopo un articolo su Business Insider, vedete un po' voi quanta notorietà aveva il tutto, insomma.
Volevo aggiungere una notizia, diciamo, di conforto per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che diciamo stavo guardando su un report su questa cosa, e dice che praticamente la maggior parte degli utenti italiani sono compresi nel leak, cioè tutti quelli che, la maggior parte, tipo il 90% degli utenti italiani che hanno messo il loro telefono su Facebook rientrano nel leak. Quindi se te dall'altro lato della cornetta fai parte di coloro che ha messo il nome tanto su Facebook, questo sito che, diciamo, di analisi su cosa accade in internet, dice che probabilmente presto, o comunque che già è successo, perché dal 2019 effettivamente sono passati già 1 anno e mezzo, riceverai chiamate da qualcuno che vuole venderti un aspirapolvere.
È bello.
No, aspetta, il leak, quello di cui stiamo parlando, non è del 2019, eh?
Quello è un altro leak.
Quello è quello dei 400 milioni, noi stiamo parlando di quello dei 530 milioni, che è quello successo.
È vero, hai ragione.
Chissà se sono additivi oppure no.
Verosimilmente c'è un'intersezione, insomma, è difficile pensare che siano ad intersezione nulla, no?
Comunque
è una precisazione che volevo fare.
Erravo, perché comunque bisogna immaginare, e correggimi se sbaglio, che questi leak non è che avvengono in mezz'ora, ma sono comunque il risultato di una campagna estesa di fare queste richieste per ottenere, no, di connessione e di richieste. Quindi
certo,
immagino che si siano sviluppati su più mesi. E in realtà anche quello da 533 milioni dice che i primi utenti all'interno del leak corrispondono a utenti registrati dopo il 2019, quindi questo vuol dire che è comunque successivo. Lo so,
Però ti confermo che per motivi in realtà ancora non chiariti, l'Italia e l'Egitto sono tra i paesi che sono stati più sono più dentro a questo leak. Cioè in questo leak ci sono più, in proporzione con la popolazione evidentemente, ci sono più utenti italiani che francesi. Non sei ben capito perché, però è così.
È bello sapere di essere considerati, almeno in queste cose. Comunque, voglio dire, noi a questo punto, diciamo, Facebook dovrebbe pensare anche non solo a quel 90% di possibili utenti che sono stati oggetto di leak, ma dobbiamo pensare anche a quel 10% che non sono stati oggetto di leak. Cioè,
sì.
mica è possibile che questi la passano liscia.
Che questi malfattori.
Questi malfattori che vogliono nascondere, che evidentemente hanno fatto qualcosa se vogliono nascondere il loro numero di telefono alle compagnie pubblicitarie. Quindi, ai vari truffatori in rete.
E su questo, sulle rassicurazioni, su questo
c'è
sul
una
futuro?
Soluzione. C'è una soluzione, sicuramente. Sì? No. Non ce l'abbiamo altri tool che ci permettono di risolvere questo problema e ottenere ulteriori numeri telefonici da Facebook?
Ma ti direi che se vuoi proteggerti da questo, in teoria ti direi puoi uscire da Facebook, anche se per la verità nemmeno questo basta, perché ci sono anche alcuni utenti che hanno riportato che il loro nome è nel dataset anche se erano usciti da Facebook un paio di mesi fa.
Perché evidentemente le cose non vengono cancellate proprio subito
o perché, come diceva prima, magari appunto il leak è arrivato adesso, ma magari in realtà i dati sono stati raccolti 6 mesi fa. Quindi
comunque per raccogliere 500 milioni di utenti un pochettino di tempo ci vorrà, no? Cioè, quindi immagino
tu in genere quanto ci metti?
Io la mattina tra il caffè e il... Vabbè, non vi dico che mangio la mattina, non voglio essere... Senti, ma vogliamo mettere un po' di musica? Perché così almeno puoi cominciarmi a odiare.
Ma certo, non vedo l'ora.
Aspetta un secondo, parliamo prima dell'ultimo pezzettino di notizia di questa qua, così poi cambiamo argomento. Quello a cui ti volevo cercare di agganciare era quello del tool su Telegram.
Ah, questa me la sono persa io.
Hai ragione, vai.
Comunque, perché se per caso scopriste che il vostro numero di telefono non è stato oggetto di leak, sappiate che esiste comunque un servizio per poter ottenere i numeri di telefono degli utenti, i numeri di telefono degli utenti di Facebook che hanno fatto un like a determinate pagine. Questa è una cosa interessante perché questo hanno scoperto che c'è questo tool che a quanto pare non pesca dal database, dal leak dei 500 milioni, 530 milioni, quindi diciamo ci abbiamo un'altra cosa parallela che non sappiamo se è un altro leak, per siccome non lo sappiamo non è denominato, quindi non sappiamo quanti milioni sono, quindi lo chiameremo l'altro leak. Che comunque c'è questo servizio che appunto ti permette di scoprire questi numeri e permette di scoprire numeri anche che non sono già stati appunto oggetto di leak. Ora devo dire è un servizio molto diciamo fatto bene, tra l'altro siccome è pensato per il pubblico, per risolvere il problema degli utenti che non sono stati oggetto di leak, è fatto in maniera tale praticamente che è a pagamento soltanto se tu chiedi il numero di telefono di un utente, dell'utente di un post con molti like, però se chiedi con po' se il post ha pochi like te lo fanno gratuitamente, vedi come sono bravi.
Bene, quindi praticamente oltre al leak in questione ce n'è anche un altro di cui ancora non sono chiare le dimensioni, ma sicuramente non è lo stesso di prima. No, io l'unica cosa che volevo dire per concludere era che sul futuro, cioè uno potrebbe aspettarsi che nel comunicato di Facebook c'era anche scritto comunque per il futuro adotteremo questo e quell'altro, faremo, diremo, e invece in realtà non c'è nulla. Cioè sostanzialmente il senso sembra essere che siccome in fondo non gli hanno mai rubato i dati, perché questo è il modo che Facebook vuole dirtelo, vuol dire vabbè, ma questi hanno fatto scraping, lo scraping può capitare, lo fanno sempre, e quindi non dice nulla sul futuro. Sembra di capire che è una cosa che sta bene così. non, niente.
Guarda, se a una lettura maliziosa come la mia sembrerebbero dire volete un book, allora vi beccate questa cosa.
Esattamente, e analogamente io potrei dire che volete tenere la presa e allora vi beccate la musica selezionata dal redattore Ombra, che ora ci presenterai, e fammi anche capire qual è che devo mettere dei 100 link che mi hai passato.
Allora, io metterei la prima, e la metterei che questa è un'artista francese che si chiama Perrine Enmorso, e ha fatto questa canzone che a me piace un sacco, e secondo me lei è molto brava e sono contento di condividerla con voi questa sera. Ah, e lei fa soprattutto musica elettronica fatta senza cose digitali, cioè col microfono e diciamo dei sintetizzatori analogici.
Vai, la stiamo ascoltando.
Ouais non, c'est clair, je sais pas. Ça va sans le dire. Pourquoi ça irait pas? Ça va comme un expire qui ne s'arrêterait pas. Comme quand rien ne t'inspire, comme dans un monde plat. Qu'on finit pas de finir, d'écraser sous son poids l'idée et le désir de dire des trucs comme ça. Dire. Et si ça voulait rien, on se laisserait en rire en attendant la fin. Et on aurait l'air de dire qu'on fait avec ce qui vient et que c'est la même carte qu'on tire, qu'on joue mal ou qu'on joue bien. Et on crierait pour rien dire et on danserait de ce qui vient. On se laisserait en rire tout en se tenant la main. Car on se prépare au pire sans merci ni de rien. Camoufler sous un sourire, sous un ouais ouais ça va bien. En fait on a juste le dire, caché derrière ce refrain. That it was really, really great, I could make it better. How will it go on? How will it go on? How will it go on later? Will it turn you on? Will it turn you on? This is what matters.
Le ardite selezioni che vi propone e io qui senso, mi toglierei il noi collettivo del fatto che ve le proporrebbe Radio Onda Rossa. Secondo me queste sono idee del tutto personali del redattore Ombra, che vi avviso già ha messo le mani avanti che questa era quella meglio della puntata, quindi non potrà che andar peggio. E anche dal punto di vista dei problemi sulle piattaforme informatiche, anche lì secondo me, non, con il mio tipico ottimismo, non potrà che andar peggio, come ci racconta alcune recenti vicende che diciamo in questi ultimi due settimane in Italia in particolare sono state molto molto rilevanti. E parleremo insieme di quello che è successo per quanto riguarda il registro elettronico, il ransomware su Axios, e anche dell'utilizzo dell'arrivo di vari attacchi informatici in alcune istituzioni locali, il comune di Brescia, altre istituzioni del comune di Rho in Lombardia e quello di Caselle Torinese. E così io partirei dalla notizia molto breve, cioè Axios, una delle aziende, perché sono aziende quelle che gestiscono i registri elettronici delle scuole, una di quelle che gestisce una delle fette più grandi, ne gestisce il 40% sostanzialmente. Ecco, non so se abbiamo dei problemi tecnici, forse no, va bene.
Non sto capendo. Sta...
Marco, sei mutato.
Io non so quali altre voci senti.
Io anche ho sentito una cosa.
No, vabbè, continuate. Evidentemente
avete delle voci nella testa, forse. Non so, chissà se sono anche in radio queste voci nella testa, e beh, insomma, magari stanno facendo anche a noi degli attacchi per vendetta, perché parliamo male degli altri. Il registro elettronico è gestito da società private, una delle società che ha una delle quote più grandi, Axios, ha avuto un attacco di tipo ransomware, e quindi chi ci spiega che cos'è un ransomware?
Io, un minuto
spiegone. Va bene, allora tu in fondo.
Allora, un ransomware, sì, perché stiamo in tema registro elettronico, allora mi sono sentito tirato sullo spiegone. Un ransomware è una di quelle cose che, se tu per caso non hai, per esempio, dato tutti i tuoi dati a Facebook, ma qualcosa l'hai tenuta sul tuo computer, e in qualche modo puoi star sicuro che quella invece è da buttare. No, che vuol dire? Vuol dire che praticamente un ransomware è un tipo di attacco informatico in cui quando hai un servizio esposto sul web, ovvero fai in modo che il web possa accedere a delle risorse che sono sul tuo computer, quello che può fare un attaccante malevolo, o anche a seguito di una procedura di phishing come quella che abbiamo descritto prima, in cui l'attaccante ti invia un file e tu te lo scarichi, quindi in qualche modo, se l'attaccante riesce a mettere un software sul tuo computer, questo software, anziché inviare i dati indietro all'attaccante come farebbe un meccanismo di spionaggio che vuole magari scoprire dei dati su di te, questo software semplicemente ti impedisce di usufruire di quei dati da quel momento in poi. Ora, questa cosa può essere fatta in diversi modi, tra cui ad esempio forzare lo spegnimento del computer e rendere il computer inaccessibile, o in modi, diciamo, più... e in questo caso, diciamo, il problema si può aggirare, perché basta ad esempio copiare i dati su un altro hard disk o fare cose del genere, oppure un ransomware può fare delle cose molto antipatiche, e credo che in quel caso si chiami cryptoware, e è forse il modo più comune con cui, diciamo, lo si conosce, e quello che fa è prendere la maggior parte dei tuoi dati, ovvero quelli a cui riesci ad accedere prima che te ti accorgi che c'è qualcosa che sta andando veramente male, prendere questi dati e cifrarli, cioè renderli inaccessibili. Ora, uno direbbe, vabbè, se li ha cifrati io poi li posso riaprire, perché comunque la chiave sarà da qualche parte sul mio computer. E invece la magia di questa operazione è proprio che li cifra, e la chiave invece non è sul tuo computer, o forse puoi darci tu qualche dettaglio su come funziona la cifratura?
Non lo è.
La chiave non è sul tuo computer, e praticamente tu ti ritrovi con un sacco di bit scomposti sul tuo desktop e non sai più che farne, e quello che loro ti dicono è: a questo punto devi pagarci se vuoi che ti inviamo la chiave.
Esattamente, quindi un uso della cifratura, direi, particolarmente remunerativo. Cioè, finalmente qualcuno ha trovato il modo di fare dei soldi con un virus, che era, penso, un problema storico, nel fatto che i virus ti fanno sentire un super figo, ma poi in realtà non ci fai una lira. E quindi, diciamo, sono nati i ransomware già da parecchio tempo.
Sì, ecco, sì, forse per chiarire come si fa a fare i soldi, che forse era un tassellino che mancava, è che praticamente ti chiedono un riscatto, e per questo infatti si chiamano ransomware, e questo riscatto deve essere pagato all'hacker o all'associazione di hackers che fanno questa cosa attraverso delle monete virtuali o attraverso delle carte prepagate, insomma dei meccanismi di pagamento che garantiscono l'anonimato al ricevente e che fanno sì che tu paghi e poi comunque non puoi tracciare dove il tuo denaro è andato, e quindi quella persona può star serena con i soldi ottenuti dal riscatto.
Proprio così, e chiaramente il riscatto che si chiede, come per tutti gli altri, come dire, furti, rapimenti e quant'altro, deve essere commisurato al valore. Quindi se tu sul tuo computer hai solo le foto delle vacanze, magari il riscatto non è altissimo. Magari se questi arrivano a mettere il virus, che ne so, su tutto quanto l'archivio di una società, beh, già possono alzare la posta. Se per caso arrivano a criptare tutti quanti i dati, magari una pubblica amministrazione, voi capite che il riscatto diventa molto molto alto. È quello che è successo. Ah, ecco, come ci si difende da un ransomware? I modi sono, diciamo, fondamentalmente sono due, complementari. Da una parte si può cercare di non prenderselo, e dall'altra si può cercare di avere il backup, che in questi casi cade veramente tutto, perché i dati sono cifrati, quelli che loro hanno trovato. Ma se voi avete un backup e non lo lasciate sempre attaccato al computer, altrimenti non serve a nulla. Quindi magari avete un hard disk di backup in cui periodicamente copiate i dati e poi lo mettete nel cassetto, allora in quel caso in fondo del riscatto non ve ne frega nulla, riformattate tutto, riprendete i dati da backup e avete vinto voi. Ecco, il caso di Axios, diciamo, per fortuna è stato di questo tipo, quindi per fortuna la ditta il backup ce l'aveva, ci ha messo parecchio, non so per bene per quale motivo, immagino per verifiche di sicurezza, quindi ci ha messo tipo 10 giorni, però poi alla fine è riuscita a ripristinare tutto quello che serviva, quindi il tutto si è concluso con parecchi disservizi, ma non più di questo. Ma se poco poco questo fosse andato male, quindi magari non avevano un backup, o magari anche il backup veniva criptato o cose del genere, si sarebbe arrivati ad un punto, a uno stallo molto pericoloso. Queste persone chiedevano un riscatto, e quel riscatto teneva in mano i dati di tutte quante le, non tutte quante, ma moltissime scuole, e quindi dentro c'erano i voti, le presenze, le firme delle persone che a scuola ci lavorano, perché anche quelle vanno sul registro elettronico, tutta quanta dei dati che sono molto molto importanti. Capite che quello è un tipo di riscatto che poi, se pagare o non pagare, ci si deve pensare molto bene. E noi questo l'abbiamo spesso riportato, che sta succedendo parecchio all'estero, negli Stati Uniti in particolare si è visto in molti casi amministrazioni tipicamente locali che venivano attaccate da ransomware e si trovavano a dover scegliere se pagare riscatti milionari o perdere interi database, e sono successe entrambe le cose. Sono successe amministrazioni che pagavano riscatti ingentissimi, ed è anche capitato di amministrazioni che decidevano di non pagare e di conseguenza perdevano l'accesso a vari dati che per loro erano importanti. Poi dipende da nello specifico che cosa era stato colpito. E abbiamo spesso detto che queste cose in Italia non stanno succedendo, secondo noi per pura fortuna, per altro. E infatti così è andata.
Infatti non stanno succedendo assolutamente in Italia, assolutamente no. Qualche giorno fa, appunto, è successo in Italia, ed è successo in Italia in alcuni comuni, cui quello, diciamo, più importante è quello di Brescia. Diciamo che questa è stata una cosa abbastanza grossetta, perché appunto era stato fatto un ransomware e sono stati sottratti dei dati. È stato richiesto un riscatto. Questo riscatto, diciamo, ammontava inizialmente, mi pare, a 26 bitcoin. Quanto fa il cambio corrente 26 bitcoin?
26 bitcoin sarà un milione di dollari?
Più o meno. poi è stato alzato mi pare a 35 e poi a 55, man mano che si scopriva che in realtà diciamo questo che era successo a questi comuni di Brescia in particolare, in realtà è successo anche ai comuni di Rho e di Caselle Torinese, che diciamo appunto il danno era decisamente superiore a quanto inizialmente previsto, perché qua diciamo non c'è soltanto il ransomware proprio, ma c'è anche il fatto che hanno sottratto direttamente i dati ai comuni.
Esatto, sì, quindi
su, dati su tutto, perché diciamo trattasi di dati non solo cose come dati anagrafici, ma anche tipo dati su multe, su appalti, su diciamo, tutto quello che sostanzialmente cose di cui trattano una pubblica amministrazione come può essere un comune.
Sì, quindi in questo caso si parla di esfiltrazione, e l'esfiltrazione in genere si considera un attacco che sicuramente è più difficile per chi lo fa, perché diciamo una volta che l'attaccante è dentro il sistema che vuole attaccare, quindi per esempio dentro va al sistema del comune di Brescia, per tirare fuori i dati serve del tempo, e diciamo questo se c'è un gruppo di sicurezza che sta dietro ai sistemi, che ha disposto un po' tutto, può essere osservato. Cioè se a un certo punto si vede che iniziano a uscire fuori gigabyte di dati in continuazione senza spiegazione, questo potrebbe essere che qualcuno lo nota, non è detto, però potrebbe essere così, o comunque in alcuni casi la cosa può anche essere impedita. Insomma, l'esfiltrazione dei dati è sicuramente più difficile della mera criptazione dei dati. Dal punto di vista della pericolosità, diciamo che qui il conto economico non va insieme al conto della tutela delle persone che poi in un territorio ci vivono. Cioè se c'è un'esfiltrazione dei dati, questo potrebbe voler dire, che ne so, che si può sapere ogni residente in quel comune dove abita e magari quanto ha pagato di tariffa dei rifiuti, e se ha fatto, non lo so, delle pratiche recentemente, poi no, dipende dal caso, e questi dati sono a disposizione di qualcuno che poi ne farà quel che vuole. Nel caso del ransomware c'è da pagare un riscatto. Ci sta anche che l'amministrazione comunale preferisca l'esfiltrazione al ransomware.
Soprattutto se il ransomware sono cifre che diciamo i comuni italiani non credo che possano facilmente affrontare, cioè riscatti di questo tipo. Siamo arrivati sostanzialmente a 2 milioni di euro di richiesta.
In realtà, tra l'altro, gli enti locali in Italia penso che proprio per legge non possano pagare riscatti.
Onestamente non lo so, però diciamo, sarebbe verosimile. Diciamo che in questo caso è un attacco ben riuscito, anche perché loro hanno mostrato chiaramente documenti che provenivano dal comune, e già questi dati sono già in vendita probabilmente al miglior offerente.
Comunque la cosa che mi colpisce di questo tipo di fenomeni, no, è che mo, guardando a queste due storie che abbiamo raccontato, che in fondo si assomigliano perché si parla sempre di dati di persone che vengono sottratti o che vengono oscurati, mi sembra che comunque alla fine sempre e comunque i pesci piccoli sono quelli che ci rimettono. Cioè io immagino che una grande azienda, oltre a potersi permettere dei sistemi di difesa diciamo informatica più avanzati di quelli che può un comune, ha anche in maniera molto più probabilmente dei sistemi appunto di backup, perché appunto fanno parte del backup della difesa informatica, mentre un'amministrazione piccola o comunque di media taglia, che magari non ha la possibilità di permettersi un esperto informatico all'interno del comune, fa sì che invece siano più esposti a questo tipo di attacchi. No, forse è una considerazione da poco, però.
Ma, certo, ma il, certo. Sicuramente sì, anche se c'è da dire che Alcuni di questi attacchi nascono da falle che magari non è che dipendano proprio dal cioè da quanti soldi ci hai messo sopra. Per la sembra che qua in queste qua sia coinvolto il server Microsoft Exchange, che
quindi qui più ce ne metti sopra e più sei esposto.
Sì, praticamente. Quindi su questa cosa, tra l'altro, su questa cosa di Microsoft Exchange possiamo dare una notizia al volo ultra collaterale, che è il fatto che l'FBI ha deciso autonomamente di chiudere delle falle in alcuni server Exchange di aziende, che cioè uno dei pochi casi mai successi di intervento di questo tipo. Proprio per evitare cose di questo tipo. Ma poi per quanto riguarda gli attacchi, diciamo, fermo restando che ovviamente un'azienda che si può permettere delle difese di alto livello probabilmente è meno esposta, comunque sembra che in realtà la cosa sia molto casuale, cioè semplicemente si scansiona la rete alla ricerca di vulnerabilità, quindi non è che cioè non è necessariamente perché i comuni italiani noi li vediamo come deboli e indifesi che sono stati presi di mira, ecco, perché in realtà sono state prese di mira aziende, sono state prese di mira cose piccole, cose un po' più grosse in tutto il mondo. Diciamo che questo tipo di attacco sta diventando abbastanza di moda.
Sta diventando di moda e credo che appunto c'è da aspettarsi che questo risucceda, perché diciamo tendenzialmente ecco, sì, al di là del quanto uno si può impegnare per la difesa o cose del genere, però poi sostanzialmente la quantità di dati che possono essere tirati fuori è funzione di quanti dati ci metti dentro, quindi tanto più si andrà verso sistemi che stanno sempre online, accessibili da chiunque, magari anche per operazioni, per come dire, per l'operatività, no? Quindi magari il sito del comune non è soltanto che il comune ha un sito su internet e magari anche che gli utenti ci possono accedere, ma magari anche che i dipendenti ci possono accedere da casa, oltre che degli uffici del comune. Capite che tanto più si va verso un sistema che è tutto accessibile da internet e tanto più sempre più dati sarà possibile che escano fuori. Quindi non c'è da pensare che questo fenomeno vada ad esaurirsi, e di conseguenza ecco, diciamo, almeno nel caso del registro elettronico, sugli altri assolutamente non saprei, ma bisognerebbe chiedersi quanto era davvero importante utilizzarlo. Mi sembra che, come dire, l'eventualità di un attacco informatico sia congenita in ogni sistema online, e di conseguenza secondo me quando uno si chiede se è il caso di passare da una tecnologia analogica ad una digitale, dovrebbe mettere in conto il fatto che questa cosa succederà. Se su ogni 20 sistemi che vengono messi online, uno, no, ho detto un numero a caso, ma uno un attacco lo riceve, quindi bisogna chiedersi se ne vale la pena, nonostante questo, di metterlo comunque online. Nel caso del registro elettronico mi viene a dire che ci sono davvero moltissime motivazioni per cui è assolutamente evitabile questo passaggio, lo si sarebbe voluto tranquillamente evitare e di fatto il tutto avrebbe funzionato meglio e non peggio, dimostrano sia i disservizi recenti dovuti all'attacco, ma anche altre forme di disservizio che erano specifiche del sistema digitale e che ci sono sempre state, i sovraccarichi delle 8 di mattina e altri insomma e altro ancora. E con questo silenzio che segue la mia nota di ottimismo, no,
stavo leggendo una piccola statistica di Kapersky che
La stavi leggendo, ma poi Kaspersky
mi ha censurato. Evidentemente non volevano che dicessimo questa cosa brutta, che sembra che la quantità di persone che abbiano diciamo ricevuto un attacco
niente, non si ferma,
non è neanche tanto bassa. Dicevo che la quantità di persone che ha avuto un attacco ransomware e poi ha pagato per recuperare i dati non è neanche una percentuale tanto bassa. Cioè sembra che circa il 40% degli utenti che ha avuto un ransomware ha pagato per recuperare i dati, anche se poi ovviamente non tutti li hanno recuperati veramente. Però diciamo la percentuale, io mi sarei aspettato che la percentuale di utenti che pagava in seguito a un ransomware era sostanzialmente risibile, invece sembra che il numero è molto alto.
Insomma, è un business che conviene.
E questo vuol dire, se è un business che paga, questo vuol dire che non può fare a meno di diffondersi.
Vedevo che la volontà di intervenire dal nostro terzo in codo.
No, affatto. Io stavo pensando che comunque mi sembra sempre una cosa che ci si buttano tutti. Queste cripto cose, cryptocurrency, cripto ransomware. È evidente che il cripto paga, eh? Cripto fritto, niente, no, per dire che le cose cripto erano 10 anni fa, magari, o comunque uno le immagina sempre hacker nella difesa dei diritti degli utenti dell'internet, degli abitanti della piattaforma dell'internet o dei loro diciamo della loro posizione
del villaggio globale.
Infatti,
scusate, per dove devo pigliare per l'autostrada dell'informazione?
Sembra che questa autostrada dell'informazione, invece, il cripto fritto va sempre più di moda anche tra quelli che guidano il tratto e la Tesla sull'autostrada dell'informazione, e che quindi riscatti monete bilionarie. Cioè, forse non è proprio un caso che per pagare un riscatto a ransomware devi usare un bitcoin, come dire.
Beh, sicuramente no, diciamo che inviare una valigetta con dentro 2000 euro per posta non sarebbe stato un meccanismo funzionale.
Cioè, è molto romantica come cosa, però diciamo ormai un poco
ci incontriamo a metà strada con la persona che ti ha fatto questa cosa, che magari è in Tagikistan, no? Perché te lo fanno dalla Cina l'attacco, non so, ma anche l'incontrarsi a metà strada secondo me non funziona bene per pagare per il riscatto. Ma io andrei a questo punto con il prossimo brano, devo dire non certo con piacere, ma è inevitabile che sia così, e vai, quindi presentalo e di nuovo indicami qual è che volevi che ti mettessi in onda.
Allora, io se fossi nel tuo mouse cliccherei o scriverei sul terminale, immaginando le tue, diciamo, preferenze.
Clicchi.
Allora io cliccherei su Forever Dolphin Love, che è una canzone di Conan
Non me l'hai Mocassin. Mai passata.
Sì, sta là. Okay,
ah, sì.
Quella di Conan Mocassin, che ha un autore australiano. In realtà la canzone no, Conan Mocassin è neozelandese. E ha fatto questa canzone una decina di anni fa, e poi hanno fatto un remix che in realtà è lo stesso produttore della canzone. Secondo me è molto bello, e mi auguro che anche voi nei prossimi giorni andate in giro cantando questa canzone e la gente vi prende per scemi come faccio io.
Però in realtà, per un motivo tecnico, secondo me dovrei dirci qualcosa di più su questo personaggio. Dico, io tutto ciò che so è il fatto che ha un nome che mi evoca una scarpa.
Sì, ha un nome buffo. Guarda, allora io ho letto delle cose su di lui, e una di quelle critiche positive che, come dice, non si risparmiano a nessuno, e dice che è un giovane Syd Barrett che insomma fa tutte queste cosine psichedeliche, che però lo psichedelico nel remix lo sentite un po' di niente. Ho pensato che comunque è domenica sera, torniamo un pochettino da del...
Scusa zio, è una traccia di 9 minuti e 30.
E infatti c'è scritto sfumare perché è lunga.
Ah, sfumare perché è lunga, è vero, c'era scritto. Va bene, allora vi metterò una traccia, ma poi non vi arrabbiate se ve la sfumo, anzi, secondo me non ve la prenderete con me. Buon ascolto. No, mo sta accelerà. Ah no. Vabbè, ok, ormai il fuori onda è andato, ma del resto così era quando diciamo ci sono delle scelte musicali difficili da accontentare mixando da remoto, devo dire, e così ecco, andiamo a sfumare la traccia come prescritto dal nostro esperto musicale e ecco, lascio anche il mio commento che Sì, Bart, che ne pensa di questo commento che tu hai fatto? Io,
no, io pensavo fatto, peggio. Io ho fatto una critica su un sito da una parte, però bisogna riconoscere che questo era il remix della canzone. Cioè, la versione diciamo originale non è una cosa che si può passare in radio. Cioè, mi dispiace, però non poteva proprio funzionare.
Non siamo all'altezza.
No, no, era proprio una cosa proprio lenta, da 9 minuti, capito? Te li senti proprio tutti 9 minuti.
Pure questa era da 9 minuti, però.
Però, diciamo che già nei primi minuti succedevano cose, ecco.
Vabbè, comunque, io pensavo peggio. Devo dire, non sei più quello di una volta che metteva solamente cose proprio inascoltabili, eh. Secondo me ti stai un po' rammollendo, ma per fortuna abbiamo capito che presto verrai sostituito dal quarto incomodo, che sono le voci nella testa che a quanto pare erano vere, quelle che insomma che sentiva il nostro compagno prima, e quindi insomma solidarietà agli estranei della nostra conversazione.
Che, cioè, per essere onesti, perché noi comunque dire, vabbè, ma siete una trasmissione sulla tecnologia, dovreste sapere che cosa succede, no. Invece in realtà no, non lo sappiamo.
Sì, sì, la tecnologia assomiglia sempre di più alla magia, soprattutto per noi. Vabbè,
vabbè, ma questi sono probabilmente sono cose che derivano dai limiti della tecnologia che utilizziamo.
Sicuramente, dovremmo usare tecnologie illimitate invece.
Esatto, esatto. E diciamo, se ancora non ce le hanno fornite, fornitecele.
Ma no, ce le hanno fornite, secondo me, cioè ce le stanno per fornire. Adesso ho sentito che c'è ancora dell'opposizione da parte di gruppi del retrogradismo.
Che sciocchi.
Esatto. Comunque, per fortuna c'è chi sta pavimentando la nostra autostrada per la futura informazione.
Con le buone intenzioni.
Con le buone intenzioni. E col credito sociale, oserei dire.
Sì, secondo me di buone intenzioni non ce ne stanno tante in questo caso.
Ma no, non lo so, tu insomma, giudica. Ci abbiamo un'azienda leader di specchiata integrità, la Huawei, sostenuta da un governo di
armonioso
di massima armonia, esatto, che procede verso un futuro radioso. Cioè, insomma, sembra che appunto la Huawei con un certo supporto da parte del governo cinese stia presentando un progetto per un nuovo IP. Così l'hanno chiamato. Che cos'è, cioè, un IP?
Un IP nel senso, dopo io già ai IPv6 non mi ero abituato, vabbè, comunque.
Ma io ancora non mi sono abituato, tanto non lo usa nessuno. Dico, io continuo a dire tanto non lo usa nessuno.
Fai così da 20 anni e hai ragione. Beh, IP che cos'è? IP è uno dei protocolli chiave di internet, tant'è che la I sta per internet, la P sta per protocollo, cioè se internet ha un protocollo, in realtà internet è fatto di tanti protocolli, ma da un certo punto di vista IP è stato proprio fondamentale per l'evoluzione della rete internet, perché permetteva, insomma, come dire, di fare reti grandi che interoperavano insieme, e, insomma, diciamo, questo già da parecchio tempo fa, perché è un protocollo molto vecchio, e questo, diciamo, quello che spesso si nomina IPv4, che per certi versi è il più utilizzato e che però già da molto tempo ha un suo ha una sua nuova versione che è detta IPv6. La 5 non è mai esistita, mi sa che era una bozza sperimentale la 5, che poi non ha avuto lunga vita.
Vabbè, essendo un numero dispari non poteva essere una cosa definitiva, no?
Come il kernel Linux.
Esatto. Vabbè, questa non l'ha capita praticamente nessuno, vabbè. Questo è un colpo di nerdismo estremo, va bene.
Esatto, solo i numeri pari sono adatti a fare cose vere. IPv6, quindi la nuova versione di IP, che però in realtà è nuova da quanto? Da 20 anni? È veramente molto più vecchio di quanto poi in realtà le persone stiano imparando ad utilizzarlo. Io penso che l'uso sia un pochino aumentato negli ultimi 6 anni, ma comunque, diciamo, di base, quando le persone non hanno bisogno di IPv6 continuano ad usare IPv4 per la maggior parte delle funzionalità.
E nella stragrande maggioranza dei casi non c'è bisogno di IPv6 nell'uso comune, diciamo, ordinario.
Insomma, questa migrazione dal vecchio IPv4 al nuovo IPv6, insomma, che diciamo risolve varie limitazioni tecniche di IPv4, in realtà anche importanti, però si sta dimostrando lentissima e probabilmente durerà ancora per parecchio. Però non è di questo che stavamo parlando, nel senso che il nuovo IP che ci viene proposto dalla Huawei vuole mettere insieme chiaramente degli altri obiettivi. Vediamo un po', l'IP che cosa ha di molto molto interessante? È un protocollo, come dire, pensato per rendere particolarmente semplice l'integrazione tra reti, infatti internet, o no, vuol dire proprio tra reti, e quindi appunto la realizzazione della rete delle reti, che è internet, diciamo, nasce in buona parte da come ha fatto IP, semplificando molto, e seguendo, come dire, uno schema molto ordinato. IP si occupa solamente di un certo strato, che è proprio quello dell'invio di dati grezzi tra reti, e non di quello della gestione del... non è che fa tutto quanto IP, cioè poi in realtà sopra IP ci sono altri protocolli, di cui uno dei più famosi è TCP, e poi c'è spesso, se vi visitate un sito, voi utilizzate contemporaneamente il protocollo IP, il protocollo TCP e il protocollo HTTP. Insomma, IP non fa tutto lui, e questo, benché è molto ordinato e ha permesso, come dire, evoluzioni ragionevoli degli ecosistemi di internet, in genere fare le cose separate dal punto di vista della performance non è il top. Conviene che fai tutto quanto integrato. Invece, dal punto di vista dell'evoluzione futura, della semplicità di implementazione, manutenzione e eventualmente anche di rimpiazzare, conviene fare tanti protocolli piccoli che si occupano di cose separate.
Diciamo che la proposta di Huawei, che tra l'altro vi precisiamo subito che è una proposta che stanno presentando, ma è una proposta studio, infatti ci sono molte cose che non è che siano granché definite, lasciando tra l'altro area ai soliti sospettosi che dicono che diciamo che qualcuno voglia fare qualcosa di male. Comunque, diciamo, il concetto base che c'è dentro questo nuovo IP, penso che sia questo qua delle maininet, cioè che invece della rete delle reti, una serie di sottorreti sostanzialmente eterogenee, perché diciamo il principio, almeno da quello che si capisce, da quello che ho capito, su cui si basano tutto questo ragionamento, è il fatto che, siccome nel futuro prossimo roseo ci saranno miliardi e miliardi e anche svariate centinaia di miliardi di device tutti connessi
con tutti, però
eterogenei, perché non è che saranno tutti connessi perché sono tutti computer. Ci sarà dall'orologio al frigorifero,
la lampadina,
molti di questi avranno, diciamo, caratteristiche particolari, quindi probabilmente interagiranno con la rete in una maniera particolare. Quindi sostanzialmente l'idea qua è permettere un'interazione di roba eterogenea. Questo dovrebbe essere il principio, almeno da quello che ci ho capito io, anche perché questo, diciamo, l'annuncio fatto dalla Huawei qua si tratta, diciamo, è farcito di tutte quelle sane buzzword che servono per farla capire come cosa molto figa.
E la buzzword delle buzzword ultimamente è, cioè, a parte chiaramente come dire mobile, performance, ma queste non sono delle vere buzzword, perché in fondo nascondono dei contenuti dietro, no? Cioè, mobile comunque è chiaro no? Che il mondo della, dell'informatica ormai non è più fatto solo di computer fissi, questo, e quindi c'è un contenuto e quindi non è una vera buzzword. La vera buzzword in questo momento è? Ragazzi, era semplice questa.
Semantico?
Sicurezza?
No, siete lontanissimi. Blockchain, la vera buzzword è blockchain.
Blockchain, giusto.
Come abbiamo potuto non pensarci?
Quindi ci vuoi raccontare come la blockchain è stata nominata in questo in questa nuova proposta, se così vogliamo chiamarla?
Beh, diciamo che la blockchain in sé non è che sia proprio chiaramente nominata, però diciamo si capisce che c'entra, perché quella che loro nominano più che la blockchain è il, com'è, la dynamic ledger,
distributed
ledger, giusto, che sostanzialmente è diciamo una cosa che assomiglia alla blockchain. Diciamo che la blockchain può essere considerata un particolare tipo di questa di tecnologia di distributed ledger. Ma qua diciamo non è necessaria la blockchain, anche perché l'idea di mettere in blockchain lo scambio di connessioni che hanno miliardi di device con altri miliardi di device, non voglio capire quanto lunga sarebbe questa blockchain, però sostanzialmente si basa sullo stesso principio, cioè che praticamente ogni connessione, anche se non metto in catena il contenuto, ogni connessione viene in qualche modo certificata e questa informazione viene mantenuta dentro un registro distribuito in una maniera simile a come si fa con la blockchain, però diciamo magari meno sofisticata, diciamo meno, senza tirarti appresso appunto il contenuto. Ora, queste sono illazioni, perché ribadiscono, la cosa non è assolutamente definitiva. Però, diciamo, il principio, questo è uno dei principi, perché diciamo la domanda qua è a cosa dovrebbe servire questa cosa? A rispondere a una delle domande classiche, che è la sicurezza. Cioè, nel senso che loro dicono uno dei problemi che c'ha internet è la sicurezza, la mancanza di identificare, il fatto che non puoi identificare perfettamente le connessioni, quindi ci possono essere sostituzioni, attacchi, cose del genere. Questo dovrebbe essere un sistema che ci permette di avere una cosa più sicura con la sicurezza messa intrinsecamente. Corretto, no?
Sì. Dipende che cosa si intende per sicurezza, nel senso che la sicurezza informatica è davvero un aspetto. Se ti va di chiudere il microfono perché mi fa rientro, no? La sicurezza informatica è davvero qualche cosa di non semplice a definire, un po' ognuno se la fa un po' tornare con quello che vuole intendere, e quindi spesso, come dire, la posizione soprattutto della Huawei e del governo cinese, che cosa si può pensare che intendano per sicurezza? Intendono dire verosimilmente il controllare chi è chi, chi sta dentro a quale recinto e chi sta fuori, quindi no, magari per esempio potrebbero intendere rendere ogni IP magari più associato ad un nominativo o più associato a perimetri chiari e a rafforzare il concetto di identità su internet. Questo potrebbe essere uno dei modi che loro intendono quando parlano di sicurezza, però non è che è l'unico modo questo di intenderla, anzi tra l'altro da molti punti di vista questo non è nemmeno un modo particolarmente proprio valido dal punto di vista tecnico oltre che etico. Altri modi di intendere la sicurezza è quella invece di dire la questione non è starsi a soffermare, controllare chi è chi, perché poi di fatto questo di fatto delega alla sicurezza della polizia, il che senso, di nuovo, oltre che etico, non è nemmeno particolarmente efficace. Conviene invece fare delle soluzioni che sono sicure anche quando non sai chi è chi, e quindi senza avere un grande controllo sull'identità o senza basarti, diciamo, sull'approccio repressivo proprio con la polizia, tu ti basi sul fare comunque dei sistemi sicuri, che tipicamente sono dei sistemi più semplici, non dei sistemi più complicati.
E Sì, forse non so se l'altro compagno vuole dire una cosa.
Sì, vabbè, diciamo che questa cosa è ovviamente il loro concetto di sicurezza, sta diciamo dal loro punto di vista. E diciamo, non c'è neanche da pensare tantissimo, perché per quanto riguarda il comunicato stesso della Huawei che presenta questa loro ricerca sostanzialmente, a un certo punto loro dicono che cosa non è questo new IP. E tra le due cose che loro dicono che non è, dicono subito, non è un sistema per un controllo dall'alto di internet.
Che quando si dice cosa
cioè, taglia. Cioè, quando si dice che tu, cioè, ma scusa, perché lo dici prima? Perché qualcuno avrebbe dovuto pensare che stavi pensando a questa cosa? Per cui senti la necessità nel documento di presentazione subito di dire che non è un sistema di controllo top-down di internet, ma che è una cosa aperta, libera, una discussione tra tutti. Beh, forse diciamo il motivo, diciamo, è che qualche sospetto questa mossa l'ha fatta.
Ecco, un dettaglio di questa vicenda che secondo me, diciamo, su questa vicenda non è che ci dice qualcosa in più, però magari è interessante raccontarlo, riguarda quali sono gli organismi che discutono di queste tematiche, nel senso che Huawei ha proposto questa discussione all'ITU. L'ITU è un istituto di cui non ricordo la sigla, ma è un istituto, diciamo, collegato con la realizzazione di standard tecnologici, ed è sostanzialmente un organismo che fa parte dell'ONU, sostanzialmente. Ora, l'ITU tipicamente non è l'organismo che si occupa di questioni di internet.
L'ITU è l'International Telecommunication.
E la U?
Union.
È un pezzo dell'ONU praticamente, una delle tante cose, come potrebbe essere l'Unione Postale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una di queste organizzazioni a livello mondiale, diciamo.
Ora, tipicamente l'ITU su quali questioni è sicuramente rilevante? Sicuramente mi sembra, per quanto ne so io, quando si parla per esempio di trasmissioni radio, l'ITU, tra radio, televisione, cose del genere, qui sono tipicamente cose che passano dall'ITU, e probabilmente anche su altri aspetti l'ITU è effettivamente diciamo rilevante. Comunque si occupa di telecomunicazioni, ma in genere non si occupa di digitale. Chiaramente c'è una linea un po' sfumata, vi rendete conto, che ne so, il grid terrestre è tutto quanto standardizzato nei documenti ITU ed è chiaramente digitale, come dice il nome, però è televisione.
Però internet generalmente, almeno finora, non è stata considerata nel dominio dell'ITU.
No, quali sono gli organi che si occupano di internet? Beh, il più importante è l'ITF, che è l'Internet Engineering Task Force, che è, diciamo, che è anche molto particolare, no? Come, per come funziona. È un organismo aperto, è una mailing list aperta, in cui sostanzialmente penso non ci sia moderazione al netto, come dire, del quello che è palesemente spam. Funziona, no? Quindi c'è quella citazione famosa, dice noi ci opponiamo a come re, presidenti e voti, e siamo invece per il consenso grezzo e per il codice che funziona, che è, come dire, non è il tipo di affermazione che ti aspetteresti da un organismo che di fatto è poi sostanzialmente un'istituzione, anche se formalmente no. E beh, diciamo che comunque tanti standard che regolano internet sono passati per un posto fatto così, che se ci pensate è come dire, è un'ottica come dire, accademica, no? Se vogliamo, sì, in senso buono, no? In senso, queste sono, diciamo, le cose belle, il buono che ne è uscito fuori da quell'ambiente da cui è uscito fuori internet.
Sì, ma soprattutto l'ITF non è un organismo che rientra nel concetto di accordo tra stati, assolutamente. Quindi all'interno dell'ITF il peso dello Stato in quanto Stato, diciamo, si perde rispetto a tutti gli altri soggetti interessati che partecipano alla discussione.
Di fatto, però, poi in realtà, diciamo, come dire, sì, appunto, quando diciamo che qualcosa funziona con l'iscrizione aperta come l'ETF, questo non vuol dire da solo che quella cosa, come dire, è rappresentazione di una volontà popolare, no? Altrimenti,
assolutamente.
Avremmo risolto tutto.
Forse è anche un po' elitista l'ETF come sistema di governo, però diciamo almeno non è una cosa che risente in maniera piena del peso della diplomazia.
No, questo è tanto per dire che diciamo poi concretamente direi che l'ETF è comunque molto sbilanciata sugli Stati Uniti e sul mondo occidentale o sulle loro aziende o comunque sui loro interessi, pur come dire, pur non avendoci la rappresentanza, i voti, i re e i presidenti, direi che poi comunque si è tutelato gli interessi di qualcuno, è stato almeno negli ultimi anni in buona parte del mondo economico e non solo dell'Occidente, il che sostanzialmente spiega perché la Cina preferisca rivolgersi all'ITU, perché la Cina dentro l'ONU conta e dentro l'ETF sicuramente conterebbe meno, che ha proprio un altro tipo di estrazione. Di nuovo, questa osservazione non ci dice nulla poi su questo new IP in sé, però probabilmente è qualcosa che è utile da raccontare, perché comunque storicamente tanti degli organismi legati alla tecnologia e a internet hanno girato intorno agli Stati Uniti, quali più quali meno ufficialmente, ma per esempio l'ICANN, di fatto l'ICANN è un ufficio degli Stati Uniti e anche la gestione dei DNS centrali è qualcosa che piano piano dovrà succedere, che passi dal controllo statunitense al controllo multipolare, no? Cosiddetto, che poi andremo a capire dove penderà questo multipolarismo. E diciamo, senza nessuna apologia dei governi statunitensi che si sono susseguiti negli ultimi 60 anni, non è detto che ci andiamo a guadagnare, eh?
Beh, diciamo che appunto comunque qualcuno si sta muovendo per risolvere questo problema per risolvere questi problemi e ridefinire diciamo come funzionano le cose in maniera magari più simile o più adatto a come la loro propria visione, diciamo, di come dovrebbe essere. Questo è un esempio di questa proposta. Ora, questa proposta, ho già detto, è una proposta molto nel mondo delle idee ancora, però ci fa capire dove si sta muovendo, dove ci stiamo muovendo.
E quindi sono le 22:35, noi in realtà siamo impreparati a quello che vi sto per dire, la notizia che vi scuoterà, ma la trasmissione volge al termine.
No, non può
in
essere.
In anticipo sul suo ritardo.
Non può essere, devi mettere almeno un altro pezzo, perché così nel frattempo possiamo recuperare qualche informazione ed arrivare all'agognato traguardo.
Temo proprio di no, anche perché l'altro pezzo poi vorrebbe dire sempre più musica selezionata dal nostro terzo incomodo. Ma sei contento di essere stato promosso a terzo incomodo da chi eri redattore Ombra?
Guarda, devo dire che entrambi sono veramente lusinghieri. Io come terzo incomodo ho sempre trovato abbastanza comodo, devo dire. Quindi va bene, sono anche intercambiabili comunque. Cioè, se vuoi puoi anche dire l'ombroso terzo incomodo o il terzo incomodo nell'ombra.
L'ombroso, ti chiamerò l'ombroso. Bene, e quindi andiamo al termine. Vi ricordiamo che avete ascoltato Le Dita nella Presa, che trasmette una domenica ogni due, ma altre domeniche a volte siamo anche più diciamo preparati e ci accavalliamo meno di questa. Quindi se era la prima volta che ascoltavate, ritentate, sarete sicuramente più fortunate. E invece nelle domeniche in cui non trasmettiamo, mettiamo una replica che a volte quando ci sentiamo pieni di ego è di noi stessi, ma più spesso è di altre trasmissioni che ci sono piaciute e che vi ricordiamo anche che avete ascoltato Radio Onda Rossa, radio che trasmette a Roma e provincia sugli 87.9 e che nel resto del globo terracqueo, grazie alle meraviglie dell'IPv4, la potete ascoltare anche dal sito ondarossa.info. Anzi, in realtà vi dico che lo streaming della radio funziona anche in IPv6. Questo è una chicca che sicuramente vi cambierà la serata. E vi ricordo che le trasmissioni di questa radio sono terminate qui per questa sera, quindi vi lasciamo nelle calde e sapienti mani della compagna automatica e da domani mattina riprenderà la rassegna stampa dalle 8 e poi via via con il palinsesto consueto. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci e noi vi lasciamo con quella che il nostro Lombroso ha indicato come traccia consueta, che magari vuole comunque come traccia di chiusura, che magari vuole presentare.
Sì, immagino che tu metterai quella con scritto grosso questa, e in questo caso è Alexander Guy Cook, che è un musicista che ha fatto un sacco di basi elettroniche, anche diciamo dirette alla trap, e mi è venuto in mente proprio per dare quest'idea della nuova autostrada dell'informazione, del nuovo EP, perché lui mi sembra abbastanza uno che potrebbe viaggiare veloce con la sua cyber automobile sulla nuova strada dell'informazione verso il villaggio globale.
Io però in realtà mi stavo sbagliando, te ne stavo mettendo un'altra di canzone, e quindi dammi altri 20 secondi.
È così veramente in difficoltà. Che dire, lui ha fatto, ecco, infatti questa canzone non è selezionata da quell'album, però comunque indicherei che Alexander Guy Cook ha fatto, noto agli amici come A.G. Cook, ha fatto un album che è uscito quest'anno, che è molto in linea anche con la visione cinese, perché se i cinesi, più che i cinesi, il governo cinese, ha promosso il 6G come il nuovo strumento di controllo di qualsiasi oggetto connesso alla rete, a GQ che è andato ancora più avanti e lui ha fatto un album che si chiama 7G, in cui è evidente che